Sí, file corto. Benvenute e benvenuti a questa meditazione del Sabato Santo.
Battery 100%. Connected to S24D Mario.
E dunque, questa giornata del Sabato Santo è una giornata speciale. In tutto l'anno liturgico è l'unica giornata dove non c'è nessuna lettura, non c'è nessuna liturgia, perché abbiamo celebrato ieri sera la liturgia della Passione, la celebrazione della Passione e la morte di Cristo, e attendiamo la notte, che è già l'inizio del nuovo giorno, per celebrare la Pasqua. Quindi è un giorno aliturgico, un giorno di silenzio totale. Quindi sarebbe un giorno in cui meditare sulla morte. Gesù è sottoterra, impotente, non può più fare niente. Ma vedremo che in realtà la morte non è il luogo dell'impotenza. Ora, visto che questo è un giorno di ascolto, del silenzio, vorrei iniziare con l'ascolto di un brano musicale tratto dalla Passione, secondo Matteo, di Johann Sebastian Bach. Abbi pietà della mia povera anima, si intitola questo brano. Ascoltiamo, dura circa 6 minuti e poi
thank you.
Bene, come avete potuto percepire dalla musica, appunto siamo nel tema della morte, il tema che ci tocca tutti, perché la morte è una realtà che dobbiamo affrontare tutti e quindi è un orizzonte verso il quale la nostra vita cammina, verso il quale si muove la nostra vita. Ora la domanda è: che senso ha la morte? È la fine? È l'annullamento? È la distruzione? E se fosse, che senso avrebbe allora vivere tutto quello che abbiamo vissuto se poi tutto va perduto? Oppure in che senso dobbiamo o possiamo credere che la morte non è la fine di tutto, la distruzione? In che modo la morte può essere vissuta come parte integrante della vita e come addirittura il punto più prolifico della nostra vita? Sembra un assurdo, eppure è stato così per Gesù. Cerchiamo di meditare questo passaggio nella vita di Gesù, che poi è lo stesso passaggio che possiamo fare noi. E per meditare sul senso della morte di Cristo e anche poi della nostra di conseguenza, vorrei partire da un'immagine che conosciamo tutti. Qual è il crocifisso più rappresentato al mondo, dove qualsiasi casa voi andiate, religiosa, trovate sempre un'icona di questa croce? È la croce di San Damiano, che è quella che vedete rappresentata nell'immagine, ed è un crocifisso che attualmente si trova nel monastero di Santa Chiara in Assisi, delle Clarisse, ed è stato portato lì nel 1257, è stato trasferito dalla chiesa di San Damiano, quella piccola chiesetta dentro la quale stava questo crocifisso, davanti al quale San Francesco aveva pregato e aveva sentito il Cristo dirgli: va Francesco, ripara la mia casa che come vedi è in rovina. Subito Francesco aveva pensato che si trattasse di quella stessa chiesetta, l'aveva restaurata, e poi capisce che si trattava della chiesa più in generale. E questo dipinto è, giusto per dare un piccolo inquadramento storico e artistico, è stato fatto da un autore anonimo, sconosciuto, nel XII secolo, nel 1100. È un dipinto su un telo di lino e poi incollato su una tavola di noce. E questo crocifisso è molto particolare, perché vediamo che appeso al legno della croce non c'è un uomo morto, ma vediamo un uomo con gli occhi aperti, con le braccia spalancate, in una posizione molto rilassata, una posizione pacificata, una posizione di vita. E forse questo crocifisso è tanto amato, rappresentato e diffuso in tutto il mondo proprio perché in qualche modo con una sola immagine descrive bene il senso della morte, come l'ha vissuta Gesù. La morte per Gesù non è stato, diciamo, il punto più basso della vita, un punto di impotenza, ma è stato il punto dalla quale è scaturito ogni dono. Tutto è compiuto. Soltanto sulla croce, nel momento della morte, tutto quello che Gesù non ha potuto compiere nella sua vita, l'ha potuto compiere nella sua morte. E la morte quindi di Cristo diventa il momento più prolifico, più fruttifico di tutta la sua vita. Ancora per descrivere un attimo il crocifisso, che è nella Basilica di Santa Chiara, quindi il copyright, come c'è scritto, è delle Clarisse, possiamo vedere che sulla parte alta del crocifisso c'è la mano di Dio, benedicente, e Cristo ascende verso il Padre, attorniato da tanti angeli. Vedete, dopo la risurrezione ascende verso il Padre. Poi possiamo vedere un ingrandimento, un particolare del volto. Come vedete, Cristo ha un volto pacificato, vivo, occhi aperti, veramente un volto risorto. Le due braccia terminano con i chiodi nelle mani, sotto i quali ci sono due figure angeliche e un santo che non è ben identificato, sia a destra che a sinistra. Poi possiamo vedere sul lato sinistro, cioè scusate, destro del crocifisso, dove c'è la ferita del costato, abbiamo Giovanni Evangelista e Maria, la madre di Gesù, e più piccolino vedete un uomo con la lancia in mano, e si chiama il Longino, che sarebbe quel soldato che ha trafitto con la lancia il cuore di Gesù per verificare che fosse veramente morto, e successivamente, appunto, attraverso questa ferita nel costato sappiamo che uscì acqua e sangue, un particolare molto importante. Dall'altro lato troviamo tre personaggi, due donne, Maria di Magdala e Maria, l'altra Maria che si chiama di Giacomo, e poi troviamo un personaggio maschile che è il centurione, che riconosce in Gesù veramente il figlio di Dio. Sempre sul lato sinistro, in basso, vicino alle gambe, si vede un po' poco, c'è una figura di un gallo, un piccolo gallo, vedete, si vede un po' male ma si intravede, e questo gallo rappresenta il giorno che sorge. Sapete che all'alba il gallo canta per dire sta sorgendo un nuovo giorno. Ecco, questo è il senso della morte di Gesù. Non è la fine di una vita, ma è l'inizio di un nuovo giorno. E poi l'ultimo particolare di questo crocifisso sono i piedi, dai quali sgorga il sangue, dalle ferite di Gesù, cola del sangue che bagna sei figure di santi che però non sono più identificabili. Ecco, quindi questo è un po' la descrizione di questo bellissimo crocifisso che per ora ci fa compagnia. Lo teniamo qua. Bene. Bene, ora dicevamo, che senso ha per noi la morte nell'ottica della morte di Cristo? A noi la morte è qualcosa che fa paura, perché non la comprendiamo. E quindi la morte condiziona la nostra vita molto più di quanto non ce ne possiamo rendere conto. A volte passiamo tutta la nostra vita facendo in modo di credere che non moriremo mai. Siamo sempre attivi, vogliamo sempre dimostrare di essere giovani, di poter fare sempre quello che abbiamo fatto, perché non possiamo ammettere di perdere le nostre capacità fino ad arrivare ad annullare ogni capacità. Il tema della morte appunto ci condiziona per tutta la vita. Viviamo cercando di non immaginare questo passaggio, accumuliamo ricchezze, potere, successo, pensando che tutto questo ci possa salvaguardare dal perdere la vita. Invece, proprio accettando questa condizione mortale, possiamo scoprire il vero senso della nostra vita. Nel Vangelo di Giovanni, Gesù aveva affrontato questo problema, questo tema della morte, anche in riferimento a se stesso. Gesù stesso sapeva che sarebbe morto, lo aveva già annunciato ai discepoli, e anche lui davanti alla morte di Lazzaro piange. Non è insensibile. E appunto proprio nel brano di Giovanni al capitolo 11 che racconta la morte di Lazzaro, Gesù cerca di rispondere alla domanda del senso della morte, facendo capire che la morte non è la fine della vita. Dice: questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio, perché sia manifestata la sua azione. In effetti, la vera morte non è quella biologica che ci attende alla fine della nostra esistenza terrena, ma la vera morte, cioè ciò che ci fa veramente morire, è la paura della morte. Perché noi rischiamo di non vivere e di non amare per paura della morte. La paura è quella che ci rende chiusi dentro noi stessi, preoccupati solo appunto di accumulare denaro, potere, successo, dimenticando che invece quello che ci fa vivere è il dono di se stessi, è l'amore verso gli altri. Ecco, la morte ci condiziona a tal punto che non riusciamo più ad amare. E allora siamo morti già prima della morte biologica. Allora Gesù ci fa capire che credere che la morte non sia la perdita di tutto, ma anzi il dono più grande della nostra vita, che può diventare il luogo dove facciamo l'esperienza dell'amore più profondo, e su questo tornerò più tardi, in che modo. Se noi crediamo che la morte non è appunto la fine, allora possiamo vivere una vita piena, nonostante che rimaniamo mortali. Anzi, come dice Gesù, la morte non è più una malattia che ci porta alla distruzione, ma permette a Dio di manifestare la sua gloria. Ecco, vedete, Gesù non è venuto a eliminare la morte, perché avrebbe potuto dire: bene, Lazzaro è morto, io lo risorgo, lo risuscito, ma poi Lazzaro morirà di nuovo, quindi povero Lazzaro è morto due volte, però la seconda volta non aveva più paura perché aveva già fatto un'esperienza. Quindi il senso di quel brano non è quello di dire Gesù ci salva dalla morte, cioè non elimina la morte, ma Gesù ci permette di vivere nonostante che sappiamo che moriamo, perché la morte non ci fa più paura. In qualche modo Gesù ci slega. Quando Lazzaro esce fuori dalla tomba è tutto impacchettato dalle bende e Gesù dice slegatelo, scioglietelo, lasciatelo andare libero, libero da questa paura che ci praticamente paralizza per tutta la vita. A volte viviamo come se la morte non ci fosse, spavaldi eccetera, ma anche questo è l'altra faccia della medaglia del non considerare la morte perché ne abbiamo paura. E Gesù dice a Marta e a Maria: io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muore, vivrà. Quindi che cosa ci fa vivere veramente? È avere fiducia nell'amore, perché Cristo è la risurrezione e la vita e ha mostrato questo attraverso il suo amore, senza condizioni, senza limiti. Quindi se noi crediamo che amando come Cristo la morte non ci distrugge, allora siamo già rinati a una nuova consapevolezza della vita che ci permette di vivere senza paura. Quindi che cosa succede a Cristo nel momento della morte? Proprio dalla croce Cristo fa tre cose che non ha potuto fare in tutta la sua vita. Primo, emette lo Spirito e lo dona. Il suo Spirito viene donato a tutti. Nella Pentecoste noi abbiamo sempre scambiato lo Spirito con il fuoco che scende dal cielo, ma in realtà lo Spirito è raffigurato dal vento. Prima del fuoco c'è un vento. Il vento è quello dello Spirito che invade la stanza e sappiamo che Gesù emette il suo Spirito dalla croce, questo soffio. Mentre il fuoco è una rappresentazione trinitaria, una rappresentazione divina. Vi ricordate che che Mosè vede Dio sotto forma di un fuoco che brucia senza consumare, un fuoco che arde senza consumare. Quindi attraverso lo Spirito che viene donato e che noi abbiamo ricevuto attraverso l'immersione nella morte di Cristo, il battesimo, attraverso questo soffio che Gesù ha emesso dalla croce e che poi nella Pentecoste viene riconfermato, no? Da questo soffio che arriva, chi riceve questo Spirito riesce a vedere la presenza di Dio nella sua vita, nelle relazioni, e questo è il segno del fuoco. Vedere finalmente Dio. Solo Mosè aveva visto Dio in forma di fuoco. Ecco, quindi dalla croce Gesù permette a noi di ricevere questo Spirito. Quindi la sua morte è stata la possibilità di donare il dono più grande. Nel Vangelo di Giovanni ci sono tre particolari che raccontano cosa compie Gesù dalla croce? Il primo appunto è emise lo Spirito, e poi nel momento in cui Cristo è già morto, il longino, questo soldato, lo trafigge con la lancia proprio nel cuore, attraverso il lato destro arriva fino al cuore e ne sgorga acqua e sangue. Ne sgorgano acqua e sangue. Il sangue rappresenta la vita umana che Gesù stesso ha vissuto. Lui dona la sua vita. E il sangue, cioè il sangue è il segno della sua vita. E l'acqua è il segno della sua vita divina, dello spirito e della vita divina, cioè dell'amore che lui vive. Tanto è vero che noi veniamo battezzati nell'acqua, cioè attraverso quest'acqua noi entriamo a far parte della vita di Dio, diventiamo suoi figli, sue figlie, perché siamo immersi nella sua stessa vita. Ecco, tutto questo viene donato nel momento in cui Cristo è completamente morto sulla croce. Quindi vedete che la morte non è un luogo di passività totale, di impotenza totale, ma anzi è il luogo attraverso il quale Dio fa il suo più grande dono, trasmette la sua stessa vita, il suo stesso spirito. Si potrebbe dire che nella morte non c'è più nessuna resistenza all'azione di Dio. E quindi questa azione si manifesta pienamente proprio quando Gesù non ha più alcun potere, non ha più alcuna capacità umana di operare, è proprio lì che opera, che diventa strumento, opera, dell'opera di Dio, che appunto trasmette il suo spirito, dona la sua vita. In questa ottica, quindi, la morte assume un connotato, un colore completamente nuovo. La morte è il luogo dove anche noi, liberati da ogni resistenza all'amore di Dio, saremo liberi di accoglierlo. Così come Gesù ha potuto donare tutto l'amore di Dio senza più alcuna, senza più alcuna barriera del suo essere mortale, del suo essere umano, e dimostra che la morte è una porta aperta verso un'altra dimensione. Ecco, vedete, Gesù trasforma le ferite dalle quali esce il sangue e l'acqua in sorgenti di vita, in feritoie, in sorgenti di vita nuova. Ed è per questo che poi Gesù, quando risuscita e appare ai discepoli, si mostra con le ferite. La risurrezione non annulla gli effetti della morte, ma li trasforma in possibilità di vita nuova. Quindi la morte è un passaggio che fa sì che ci sia un ribaltamento completo dall'idea che la morte sia un annullamento alla esperienza che invece la morte è il massimo della possibilità di accogliere l'amore di Dio e di trasmettere questo amore, come ha fatto Cristo. Diventiamo come un canale aperto dove l'amore può entrare e poi può uscire, può comunicarsi. Quindi la morte, se la leggiamo in questa ottica, non è più qualcosa di macabro che ci fa paura, non è più qualcosa che ci limita, che ci condiziona. E potremmo anzi dire che la morte permette alla vita di giungere a pienezza. Lo diceva anche Gesù: se il seme che cade a terra non muore, non produce niente, non produce frutto. Quindi la morte, la vita senza la morte, non è niente, non ha senso. Perché la vita abbia senso ci vuole anche la morte, che non è assenza di vita, ma che è il completamento e la pienezza della vita. Se ci pensiamo bene, la morte porta con sé almeno 4 doni fondamentali per la nostra vita. Il primo dono che ci dà la morte è quello di dare il senso alla nostra vita. Provate a immaginare se noi vivessimo una vita senza fine, eterna. Potrei rimandare sempre a domani, tanto c'ho tutta l'eternità. Che valore avrebbe questo momento? Potrebbe essere l'ultima volta che io ti vedo, che tu mi vedi. E invece no, con una vita eterna non ti saluto, tanto ti vedrò sempre. Non c'è un orizzonte verso il quale camminare, non avrebbe senso una vita senza un punto di partenza, un punto di arrivo, un punto di continuazione, no? Non ci sarebbe il tempo se non ci fosse la morte. Quindi il primo dono è il senso della vita. Così come se non ci fosse il buio, noi non potremmo sapere che cos'è la luce. La luce, se fosse tutta luce, come faremmo a dire questa è luce se non conosciamo il buio? Soltanto perché c'è il buio, noi quando vediamo la luce, ah, ecco la luce. Soltanto perché c'è la morte possiamo dire questa è la vita, sto vivendo. Ma come sto vivendo? Questo ci permette, è il primo dono che dà la morte, ci permette di dare un senso alla vita. Che cosa sto a fare qua, oggi? E domani non ci sarò più. Quindi oggi è un momento unico. E di conseguenza il secondo dono, abbiamo già anticipato, che ci dà la morte, è quella del tempo. Senza il tempo la vita sarebbe infinita, eterna, senza interruzioni. Ma, come abbiamo detto, sarebbe una vita addirittura angosciante. Una vita dove non c'è un orizzonte futuro, un limite a cui tendere. Terza possibilità che genera la morte è quella di amare. Come si fa a amare qualcosa o qualcuno che sappiamo vivrà in eterno e sarà sempre presente? È strano che noi amiamo di più le cose che hanno un orizzonte di vita breve. Un fiore che oggi c'è, domani non c'è. Non possiamo dire di amare un diamante, perché non daremmo la vita per un diamante. Sappiamo che il diamante durerà un'eternità, ci piace perché è qualcosa di molto bello, ma rispetto a un fiore, ecco, noi possiamo amare perché sappiamo che domani tu, io, noi non saremo più qua. E allora ogni istante è unico, irripetibile. Questo ci permette di comprendere il senso di ogni momento, istante, giorno della nostra vita. E quindi amare in questo senso significa trasformare la morte in vita. Cioè la morte ci permette di amare ciò che oggi c'è, domani non c'è più. E in questo amore la morte si trasforma in vita. Tanto che arriviamo, possiamo arrivare a scegliere, decidere di donare la nostra vita per gli altri, sentendo questo non come una fine, ma come un gesto di vita, di amore così grande che allora sì ci fa entrare in un orizzonte non di eternità nel senso di infinitezza del tempo, ma di pienezza del tempo, quindi di kairos, in cui l'eternità non è più angosciante, ma diventa una pienezza di senso. Perché padre Kolbe avrebbe dovuto dire uccidete me ai nazisti nel campo di sterminio, piuttosto che questo padre di famiglia che ha dei figli, una moglie, si sostituisce a un'altra persona, forse altre 10, non mi ricordo più, 10 persone, e i nazisti accolgono questa sua offerta e grazie al suo coraggio lui salva almeno 10 altre persone che avevano moglie, figli, lui non era sposato, era un sacerdote, quindi offre la sua vita. Ma come ha potuto pensare che quella morte sarebbe stato un dono? Ecco, lui ha capito che salvare la propria vita non avrebbe avuto nessun frutto in quel momento. Invece in quel momento il vero frutto l'avrebbe avuta nel donarla. La sua vita non è stata perduta, non è morta, perché lui ha dato vita a 10 persone, alle loro famiglie, e ancora oggi noi ci ricordiamo di lui e quindi è presente. La sua vita dà senso ancora oggi alla nostra vita, ma ho fatto un esempio tra i milioni che si potrebbero fare, ognuno avrebbe 100.000 esempi da portare, ma non c'è bisogno di andare nei martiri di sangue, si può parlare del dono di sé quotidiano, padri, madri, che quotidianamente danno la loro vita, goccia dopo goccia, giorno dopo giorno, per i loro figli, per i loro mariti, per le loro mogli, per le madri, per i padri, senza che magari nessuno se ne accorga, senza che nessuno gli dica grazie, eppure continuano a versare le loro energie, la loro vita, il loro amore, perché questo dà senso alla vita. Ed è un morire quotidiano, sapendo che la morte dà vita, se viene accolta e non rimossa. Quindi dicevo che il terzo dono che la morte porta con sé è la possibilità di amare. E infine possiamo anche dire che la morte, in questa prospettiva, permette di dare valore a tutto, alle relazioni. Sappiamo che le relazioni sono importanti perché oggi ci siamo e domani no. Dà importanza a quello che vediamo, alla natura, alla terra dove viviamo, che possiamo distruggere, possiamo annientare. Il fatto di rischiare di distruggere tutto ci fa riflettere sul nostro atteggiamento e ci dovrebbe far convertire nella nostra relazione con il creato. Anche la morte dà senso anche al nostro lavoro quotidiano. Lavoriamo perché la nostra vita trovi un suo significato in questo tempo che ci è dato. Quindi il vero miracolo in questo brano della resurrezione di Lazzaro non è quello che Lazzaro viene rivivificato, perché poi morirà anche lui come tutti gli altri, ma è che vedendo Lazzaro uscire dal sepolcro, la morte non fa più paura. Possiamo vivere nonostante questa paura in qualcosa che non conosciamo, ma che adesso comprendiamo essere il luogo della massima manifestazione della relazione con Dio e della possibilità di relazione con tutti, proprio nella morte. Chissà come mai noi riserviamo proprio ai morti i più grandi gesti di amore, di onore, di riconoscimento. Addirittura ci sono delle civiltà che sono nate proprio costruendo tutto il loro modo di pensare, di agire, di essere sul senso della morte. Pensate agli egiziani, dall'inizio della vita fino alla fine della vita non facevano altro che pensare a trasformare la morte in una nuova vita, a credere che la morte non fosse la fine. Ecco, quindi per questo Gesù, quando muore sulla croce, può dire tutto è compiuto, tutto si compie proprio adesso. Quello che non ho potuto compiere prima, nessuno l'ha riconosciuto come figlio di Dio, ecco, si compie dalla croce, sulla croce. Addirittura un pagano, un romano, un centurione lo riconosce, questo era veramente figlio di Dio. E tutti se ne andarono battendosi il petto per lo spettacolo a cui avevano assistito. Dalla croce si comprende la vita e si può accedere alla conversione, al cambiamento di prospettiva. E possiamo allora comprendere che tutte le croci, come ho anticipato ieri sera nell'omelia, che viviamo nella nostra vita, allora non sono più, possono non essere soltanto dei momenti di perdita, ma delle occasioni di trasformazione, di conversione, di purificazione, di rinascita. E allora veramente comprendiamo quando Gesù dice chi vuole salvare la propria vita a tutti i costi la perde, ma chi perde la propria vita la mantiene. Quindi la morte accolta diventa la possibilità di trasmettere la pienezza della vita, di prima di tutto riceverla e poi trasmetterla. D'altra parte anche San Francesco aveva compreso bene questo e aveva chiamato la morte nostra sorella morte corporale, una sorella, un'amica a cui io posso affidarmi, confidarmi. Ecco perché questo crocifisso ci parla, perché ci dice che la morte non è il contrario della vita, ma è il complemento, la pienezza della vita. Morte e vita sono due elementi di un'unica realtà, inseparabili, ma non inconciliabili o antitetiche. Non, la morte non distrugge la vita, permette alla vita di darsi in modo più pieno. E questo lo hanno anche capito, cioè lo stanno intuendo anche gli scienziati, perché a livello di della fisica, degli studi della fisica, in particolare della fisica quantistica, si stanno facendo delle scoperte recentissime che ribaltano tutto il nostro modo di vedere la realtà come la conoscevamo finora. Immaginatevi ai tempi di Galileo, quando le persone che vivevano sulla Terra credevano che la Terra fosse piatta, e non è che questa idea provocasse difficoltà nella loro vita. E quando hanno iniziato a comprendere che la Terra era una sfera che addirittura girava su se stessa e attorno al Sole, all'inizio questo ha creato molte resistenze, molti problemi, però ha potuto spiegare tutta una serie di questioni, come mai i pianeti, le stelle appaiono, scompaiono, il sole, c'è il giorno e la notte, che prima non si potevano comprendere. Quindi attraverso le scoperte l'uomo è riuscito a dare senso a quello che viveva, anche se è stato difficile fare un salto di immaginazione. Vivere su una terra piatta era più facile immaginarlo rispetto a credere che qualcuno nell'altra parte della terra sta con la testa verso il basso e non si sa come mai non cade. Insomma, si è dovuto fare un ribaltamento di tutta una concezione. Oggi non ci dà nessun problema pensare che noi siamo prima con la testa in alto, poi con la testa in basso, non ce ne accorgiamo, però è così. Rispetto a quale punto di vista? Però rispetto a, per esempio, alla Luna, noi ci ribaltiamo ogni giorno. E, ecco, hanno scoperto gli scienziati delle cose che prima non conoscevamo nell'universo. Intanto, molto recentemente, nel 2019, siamo riusciti a fotografare con un sistema di telescopi elettronici dispersi su tutta la Terra, che hanno intercettato le onde radio che provengono dal buco nero che sta al centro della nostra galassia. Ecco, siamo riusciti a fotografare, a ricevere un'immagine del buco nero che sta all'interno della nostra galassia, e hanno scoperto gli scienziati che ogni galassia, al centro di ogni galassia c'è un buco nero. E che cos'è un buco nero? All'inizio era solo un'ipotesi, non si sapeva se esistessero veramente, e adesso abbiamo avuto proprio la conferma. Tra l'altro, questo buco nero che c'è all'interno della nostra galassia dista da noi 55 milioni di anni luce e ha una massa pari a 6,5 miliardi e mezzo di volte la massa del Sole. 6,5 miliardi. Se poi voi calcolate che il Sole ha una massa di 300.000 volte la Terra, il Sole ha una massa di 300.000 volte la Terra, e questo buco nero è 6,5 miliardi di volte il Sole, quindi praticamente sarebbe 3 milioni di miliardi di volte la massa della Terra, solo per avere un piccolo idea di quanto è grande questo buco nero. Perché, che cos'è un buco nero? Il buco nero è una massa talmente grande, è una stella gigantesca, appunto enorme, che non possiamo neanche immaginare quanto sia grande, che ha una massa così stratosferica che quando l'idrogeno che crea queste esplosioni nucleari, e quindi un'energia pazzesca, mantiene questa stella in una situazione di stabilità, perché c'è un'energia che spinge verso fuori le esplosioni nucleari, e la forza gravitazionale di questa massa che tenderebbe ad aggregare tutto. Finché c'è un equilibrio, la stella continua. A un certo punto questa massa gigantesca, visto che l'idrogeno si consuma e diventa elio, non ha più la forza di controbilanciare, e tutta la massa inizia a condensarsi sempre di più, fino ad arrivare a un punto in cui questa massa così densa, crea un campo di gravità gravitazionale così forte che attira tutto verso di sé, e superato un certo limite, l'orizzonte degli eventi, da quel punto niente potrà più uscire, tutto viene inghiottito e risucchiato, e in qualche modo triturato, disgregato all'interno dei buchi neri. E fino a un paio d'anni fa si pensava che i buchi neri, appunto, fossero la fine di tutto, ma non sapevamo poi cosa succedeva. Però si pensava, appunto, che non c'era, cioè si sapeva, i calcoli lo confermavano, che da un buco nero non può uscire neanche la luce. Addirittura la luce non ha più la forza di uscire, tutto viene inghiottito, e quindi il buco si chiama nero perché da lì non esce più luce. Quello che noi vediamo è il margine del buco nero, dove si crea un'energia, un calore enorme, e si chiama l'orizzonte degli eventi. Se superi quel punto non torni più indietro, e quindi tutto va a finire dentro. E c'era, ed è nata, e vedete che questa idea del buco nero è molto simile all'idea della morte che noi avevamo prima della resurrezione di Cristo. La morte inghiotte tutto, arrivederci e grazie. Ciò che è stato, se hai vissuto bene, bene, se hai vissuto male, male, ti sei perso la vita, mi dispiace, finisce, Ora non si sapeva bene dove andava a finire tutta la materia. Certi scienziati dicevano che la materia praticamente viene distrutta completamente, annullata, nel buco nero non c'è più niente. Ma tutti gli scienziati erano concordi, sanno, non mi chiedete perché non sono uno scienziato, ma loro vi dicono che c'è una cosa che non può essere distrutta. Se anche la materia può essere distrutta, c'è una cosa che non si può distruggere, è l'informazione. L'informazione non può essere distrutta. Cioè, faccio un esempio. Due elettroni che sono stati a contatto in un sistema, dopo che vengono separati a miliardi di anni luce, hanno una memoria del loro incontro. Tanto è vero che quando questi due elettroni sono stati in contatto per un certo tempo e quindi si sono scambiati l'informazione, si dice che hanno creato tra di loro una relazione, un entanglement. E quando questa relazione è stata creata, se questi elettroni si dovessero trovare a miliardi di anni luce, questa relazione continua. Cioè, se uno di questi elettroni cambia, per esempio, la sua rotazione, perché gli elettroni ruotano su se stessi, si chiama spin. Se a un certo punto l'elettrone, per qualche motivo, cambia spin, nello stesso istante esatto, a miliardi di anni luce, quell'altro elettrone cambierà anche lui lo spin in accordo con l'altro. Allora, questa relazione non si può perdere, neanche all'interno di un buco nero. Allora, la questione degli scienziati è: ma allora, cosa succede nel buco nero? Si perde lo spazio, il tempo? Cosa succede a tutto ciò che esiste? Perché gli scienziati di fisica quantistica ci fanno capire delle cose che noi non sapevamo, come ai tempi di Galileo, no? Pensavamo che la Terra era piatta, e loro ci dicono: guardate che il tempo e lo spazio sono anch'essi fatti di materia, e quindi anche questi possono subire trasformazioni. E la domanda è: ma si verranno distrutti, spariranno nel buco nero o non spariranno? E questa era rimasta aperta, perché bisogna sapere che addirittura lo spazio è composto da particelle, come da granuli. Vediamo se ci abbiamo una foto qua, forse qua ci sono. Allora, vedete questa, vediamo se riesco a spostare. Allora, questo ammasso che vedete lì è la rappresentazione dello spazio, cioè lo spazio in cui si muovono i pianeti, le galassie, eccetera, è come una rete. Cioè, avete in mente un telaio dove si fanno i tappeti? C'è una trama e sopra poi si cuce. Ecco, i pianeti stanno appoggiati, diciamo, tutta la realtà è nello spazio, e lo spazio è fatto di granuli, è granuloso, è granulare, è fatto di quanti, che sono come delle particelle. Anche lo spazio si può espandere, come quando prendiamo una tela elastica e la tiriamo. L'universo si sta allargando e lo spazio si sta distendendo, quindi lo spazio non è tutto uguale. Sulla Terra un metro è un metro, ma in realtà, nella vera realtà, un metro nell'universo non è sempre esattamente uguale, perché si sta espandendo, tutto si espande, e anche il tempo è fatto di materia in qualche modo. adesso sul tempo non, è un po' diverso, però lo spazio è fatto di particelle, di granuli. Allora i scienziati si sono detti, ma quando un buco nero assorbe tutto quello che c'è all'esterno, quindi anche lo spazio, che cosa succede a questo spazio? Si disgrega? Dove va a finire? Dove va a finire tutta sta roba dentro al buco nero? Non lo sapevano. Ed è un po' quello che anche noi ci chiedevamo. Cosa succede nella morte? Va a finire? Dove va a finire la vita? Boh. Ora, proprio recentemente, è uscito un libro, 2 anni fa, di Carlo Rovelli, che è uno dei più grandi scienziati di fisica quantistica, che lavora all'Università di Aix-en-Provence e ha scritto vari libri. Questo ultimo si chiama Buchi bianchi dentro l'orizzonte, e ha iniziato a fare degli studi attraverso calcoli matematici per capire che cosa può succedere dentro un buco nero. Allora, bisogna trovare quella foto che ci fa vedere cos'è un buco nero. Ecco, un buco nero è come un imbuto. Vediamo se riesco a farlo vedere. Vedete, come un imbuto che assorbe tutto quello che c'è. A un certo punto, vedete che c'è un orizzonte degli eventi. Se si supera l'orizzonte, tutto viene inghiottito e non può più uscire. E allora sprofonda fino al punto più stretto del buco nero, così stretto che tutto diventa singolare, si chiama singolarità, cioè in quel punto lì è talmente stretto che per esempio i granuli di cui è composto lo spazio ci possono stare soltanto uno per uno in fila, cioè è talmente stretto che ci può stare un granulo solo, la singolarità, cioè tutta la materia diventa granulare, anche il tempo, lo spazio. Quindi cosa succede nel buco nero? Diventa infinitamente lungo, no? Questo punto qua, immaginate che diventi lungo, 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 miliardi, miliardi di chilometri, perché tutta la materia che c'è entrata dentro ci deve rimanere come una collanina di perline, no? Tutti i singoli granuli della materia si distendono singolarmente, quindi deve diventare lungo quasi all'infinito. Ok, ora scienziati hanno detto, e dopo che succede? Questo Carlo Rovelli, insieme a un altro suo collega, facendo dei calcoli, hanno dedotto, ancora sono calcoli sperimentali, nessuno ha visto mai un buco bianco, ma hanno dedotto che quando si arriva a quello stadio della singolarità c'è una distorsione totale dello spazio e del tempo. Dopo l'orizzonte degli eventi, quando entri, la distorsione del tempo e dello spazio iniziano ad aumentare, aumentano sempre di più fino a che si arriva alla singolarità. E Carlo Rovelli cosa ha capito attraverso i calcoli che hanno fatto? Che dopo la singolarità probabilmente avviene un fenomeno che si chiama rimbalzo. Cosa succede? Che c'è un'inversione, dopo che lo spazio e il tempo sono stati praticamente disgregati, il tempo si inverte e tutta la materia e soprattutto l'informazione che è entrata inizia a uscire, perché il tempo si inverte. Se non ci fosse questa inversione, tutta la materia continuerebbe a essere inghiottita dal buco nero all'infinito e non si sa che fine farebbe. Invece, a un certo punto, grazie a questa singolarità, il tempo si inverte e dal buco nero inizia a uscire tutto quello che è entrato e non c'è più niente che può entrare. Il buco bianco quindi è l'evoluzione del buco nero. In realtà però il buco bianco emette piano piano tutta l'informazione. La materia è disgregata, quindi esce sotto una forma non più come la conoscevamo prima, ma l'informazione e lo spazio che era diventato monogranulare ritorna a uscire. Non faccio altri commenti che sarebbero un po' troppo complicati, ma queste scoperte riguardo al buco nero e al buco bianco, riferite al nostro senso della morte, mi sembrano molto interessanti, perché anche gli scienziati non capivano cosa succederà dopo che tutto viene inghiottito da questa massa gigantesca che poi non permette più niente di uscire, neanche la luce. Se è vera questa teoria di Carlo Rovelli, anche dal buco nero qualcosa può tornare fuori e soprattutto l'informazione non verrà mai distrutta e lo spazio viene ricostituito. Ora sembra che, secondo Carlo Rovelli, questi buchi bianchi alla fine, quando hanno ributtato fuori tutto, semplifico al massimo, non è proprio corretto, ma diventano così piccoli, così sottili, che sono come, rimangono come delle tracce, dei capelli, come dei capelli. Nell'universo ci sarebbero tantissimi di questi capelli che hanno una massa piccolissima, come quella di un capello, sono diventati lunghissimi e strettissimi, non hanno carica elettrica, quindi non si possono vedere con la luce, si possono solo misurare con come energia, come forza di gravità. Ogni massa ha una forza di gravità, un capello c'ha una forza di gravità minuscola, cioè non attira quasi niente, per quello che forse non riusciremo mai neanche a vederli, ma si chiede Carlo Rovelli, quel 95% di massa oscura che noi sappiamo che esiste dispersa nell'universo, ma non possiamo misurare, non riusciamo a identificare, non potrebbero essere tutti questi buchi bianchi che affollano l'universo dopo che milioni e miliardi di stelle hanno nei miliardi di secoli passato questa trasformazione? Sono tutte ipotesi, tutte domande, però sono interessanti perché sono concordi queste scoperte con quello che abbiamo detto della morte. Ecco, la morte non è la fine, ma è la possibilità di una inversione, di una conversione, di una rinascita, di un rinizio, di un cominciare di nuovo, una vita un po' diversa forse da quella che era prima, ma con la certezza che l'informazione non è andata persa. E cos'è l'informazione? L'abbiamo spiegata prima, l'informazione è una relazione. L'informazione dei due elettroni non è altro che una relazione che non è andata persa. Allora vedete che questo ci fa anche comprendere che della nostra vita ciò che non verrà mai perso è la relazione, ciò che non verrà mai persa. ciò che non verrà mai, verrà mai perso sono le nostre relazioni. Nel modo in cui viviamo le relazioni, noi determiniamo anche lo sviluppo del nostro futuro. Ogni relazione è eterna perché c'è la morte. E infatti Carlo Rovelli spiega in questo libro, è un po' complicato, non so se riuscirò a dirlo, ma comunque molto semplicemente, dice che anche il tempo non esisterebbe, cioè noi non potremmo avere un'idea del tempo se non ci fosse questo disequilibrio nell'universo, che appunto conduce prima al risucchio dentro al buco nero e poi all'espulsione, che è un po' come, lui fa questo esempio, l'equilibrio di due vasche d'acqua. Immaginate due vasche d'acqua con un tubo che comunica e in mezzo una paratia. In una vasca c'è molta più acqua e nell'altra c'è molto meno acqua. In mezzo c'è un canale chiuso. Se voi aprite il canale, cosa succede? Che l'acqua subito scorre verso l'altra vasca, creando un'onda, una perturbazione, però dopo un certo punto quest'onda si placa e poi tutto torna in equilibrio. Ora, se l'universo fosse in equilibrio totale, non ci sarebbe niente, perché la vita, noi stessi siamo quei gorghi che si formano attraverso l'onda che invade l'altra vasca e allora produce quello che esiste. Se non ci fosse un disequilibrio nell'universo, questi buchi che prima inghiottono e poi sputano fuori, non ci sarebbe il tempo, lo spazio, la vita di fatto. Cioè, noi siamo frutto e figli di un disequilibrio. Quindi, quello che noi percepiamo come un disequilibrio tra la morte e la vita, in realtà permette che la vita possa esistere. E quindi la morte dà senso alla vita, come il buco nero permette che si possa pensare, immaginare al buco bianco e dare quindi un senso a quello che succede nel buco nero, che è una trasformazione, addirittura una trasformazione del tempo. Si passa dal passato al futuro. Il tempo inverte il suo segno. Ecco, quindi, per concludere, la morte non è la fine come pensavamo noi, come avevano creduto anche gli scienziati, che il buco nero era la fine di tutto, ma la morte è quel luogo attraverso il quale può uscire una vita rinnovata. Ed è un luogo in cui le relazioni che abbiamo vissuto nella vita non si disgregano, ma vengono ridonate. E se sono relazioni di vita, saranno ridonate con vita. Ecco, quindi mi sembra che la croce di Cristo, la sua morte e queste scoperte dei fisici ci dicono appunto che la normalità della nostra esistenza passa per una continua trasformazione, e la morte è proprio un elemento di questa trasformazione, rende possibile questa trasformazione e quindi non ci fa più paura, non ci terrorizza, anzi diventa il luogo dove tutto può darsi, dove tutto può avvenire, così come è successo dalla croce di Cristo. Attraverso quella morte Cristo ha potuto dare ciò che non ha potuto dare in vita, cioè lo spirito, la vita divina, oltre al dono della sua vita umana. E questo quindi ci fa attraversare questo giorno in cui contempliamo Cristo sepolto non come un giorno tragico di morte, ma come il giorno che prepara la vita, il seme che muore, che sta già germogliando qualcosa, che sta rigettando fuori, ributtando fuori tutto quello che è entrato. E cosa è entrato in quel sepolcro? È entrato tutto, tutte le relazioni che Gesù ha vissuto con Maria, Lazzaro, Marta, i suoi discepoli, con i farisei, gli scribi, con tutti, tutto con Pilato, con Giuda, tutto quello che Gesù ha vissuto è entrato nel sepolcro e ha contribuito a generare un nuovo germoglio, trasformato, come la materia che entra nel buco nero e poi viene rimandata fuori sotto un'altra forma che ancora noi non riusciamo a capire bene, ma non rimane chiusa per sempre in quel sepolcro, in quel buco nero. Ecco, allora attraversiamo questa giornata del Sabato Santo con questa grande consapevolezza e speranza che la morte fa parte della vita e che attraverso la morte Gesù ci ha fatto il dono più grande che poteva, la sua stessa vita divina. E allora adesso, prima di salutarvi, anzi vi ringrazio e vi saluto già in anticipo, perché vi inviterei ad ascoltare, prima di lasciare poi in silenzio la sala, un ultimo brano musicale che si intitola Simple Song, semplice canzone, e che mi sembra esprima questo sentimento di abbandono e di pienezza che avrà provato anche Cristo nel momento stesso in cui ha trasformato la morte in un dono di vita.
Battery 100%. Connected to SQ4D Mario.